Martedì 9 agosto, RTL 102.5, buona giornata, questa è Non Stop News. Enrico Galletti, Massimo Lonigro, in diretta dalla Sardegna, Barbara Sala da Milano, grazie anche ad Alessio Valentini, Pio Ingegno, Ricky Aristarco per la regia e la radiovisione. Pronto, come sempre a quest'ora, per la rassegna stampa, Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora partiamo dalla prima pagina di Repubblica di oggi, campagna elettorale, Calenda frena su Renzi, intervista dopo lo strappo con i Dem, il patto con Matteo non è scontato, sarò io a sottrarre i voti a Meloni, l'obiettivo di Letta, Partito Democratico al 25-30% e scontro diretto con la leader di Fratelli d'Italia. Poi si parla di fisco, ieri Salvini scrive Repubblica, sorpassa Berlusconi, flat tax al 15% per tutti, apertura del Corriere della Sera. Palazzo Chigi, Meloni si candida, se Fratelli d'Italia vince il premier sarò io, l'ha detto ieri a RTL 102.5, Salvini, flat tax al 15% per i dipendenti, fa il titolo di apertura su questo La Stampa, la flat tax di Salvini costa 80 miliardi.
Allora, i giornali sono pieni, come appunto hai appena finito di riassumere, di queste cose sulle persone, soprattutto va molto di moda al momento il carattere di Calenda, diciamo, cioè, è intrattabile, è bizzoso, le impuntature, quell'altro. La Costituzione nel frattempo è andando in vacanza, cioè, prendo un voto in più, lo faccio io, lo fa quell'altro. Tutto questo, con rispetto parlando, è irrilevante, è irrilevante. È giunta al capolinea, ma non adesso, da un pezzo. Del resto, i nostri ascoltatori, la linea diretta che avete fatto, ne è la raffigurazione perfetta. È giunta al capolinea un sistema che nel 1994 era stato concepito per salvare il salvabile del Partito Popolare, alias Democrazia Cristiana, diciamo portando alla vittoria il centro-sinistra, la sinistra di Occhetto, voglio dire. Invece arrivò Berlusconi, cambiò, diciamo, il modo di giocare la palla, fece noi contro voi, tutti uniti contro l'altro, quel sistema lì con i suoi pregi, i suoi difetti, oh, vabbè, quelle storie, è giunta al capolinea, fine. Poi
sì, non riusciamo a sentirti Davide, allora, si è rotto il collegamento. Oh, adesso sì,
è giunto al capolinea quel sistema. Esatto. E anche il collegamento. Poi ci sono le questioni concrete. Adesso attenzione, perché sennò da qua alla fine della campagna elettorale si sarà promesso, vedo per esempio il titolo del giornale, Berlusconi al Partito Democratico, con noi al governo mai la patrimoniale. No, loro al governo ci sono già stati, la patrimoniale c'era, il patrimoniale ce ne sono diversi in Italia. Forse intende dire non patrimoniali aggiuntive. Sì, però le patrimoniali ci sono già. Ricordiamolo, perché qua la gente poi uno si confonde pure. Va di moda sul lato destro, va di moda la flat. Per Berlusconi al 23% per tutti. 23% è l'aliquota più bassa dell'IRPEF oggi, che è 23%, 25, 35, 43, fino al massimo di 43%. 23 è il più basso. Ora, siccome non sono riusciti, l'avevano già promesso, siccome non sono riusciti a fare la semplificazione delle aliquote IRPEF, mettiamo, diciamo così, avvicinandole, portandole a 3, tenete presente che tra la seconda e la terza ci sono 10 punti percentuali di differenza, si poteva lavorare su questo. Siccome non ci sono riusciti, dice ora cancelliamole tutte e facciamo la flat, che è come dire, siccome non sono riuscito a alzare 20 kg, adesso mi cimento con 150. Ho capito, se non alzavi 20, se non sei riuscito a fare la riforma dell'IRPEF. Salvini va più, cioè 15% per tutti. Vedo che ci sono alcuni che si stanno, diciamo così, esercitati nel cercare di capire quale può essere il costo di questa flat alla Salvini. Ma io non so come facciano a calcolare, perché non ho capito che cos'è. Prima era per gli indipendenti, le partite IVA sopra i 100.000. Poi è anche per i dipendenti. Che significa anche per i dipendenti? Poi soprattutto, ci togliamo le detrazioni o non ce le togliamo le detrazioni fiscali? Cioè, non è che sono dettagli, se no ti danno un volante in mano, dice fai brum brum e così c'hai la macchina. No, c'ho la macchina, c'ho il volante e faccio brum brum, perché non si sa come funzioni. Infine, scusate, ma nel programma del governo, che parte di loro sostengono, tutti quelli della flat sostengono il governo, sia Berlusconi, sia Salvini, Forza Italia, Lega. Nel programma del governo e nella realtà, perché nei fatti il nostro debito pubblico è sceso, il debito pubblico si calcola in rapporto al prodotto interno lordo, è inutile che si crede, è cresciuto di 100 miliardi, significa niente, e il rapporto prodotto interno lordo. Perché è così? Ma perché è molto semplice. Se ho un debito di 10.000 euro e guadagno 5.000 euro l'anno, c'ho un problema. Se ho un debito di 10.000 euro e guadagno 10 milioni l'anno, il resto mancia, cioè ci arriva chiunque, la sola cesira su questo è imbattibile. Quindi il nostro debito pubblico è già sceso dal 150 al 146,8 che è previsto per quest'anno. Ma chi propone queste ricette fiscali pensa di farlo crescere il debito pubblico? Perché se lo dica, no? Perché è interessante saperlo, se queste sono le intenzioni. Intanto sul lato sinistro dicono facciamo una dote per i diciottenni. Intanto i diciottenni gli abbiamo lasciato in dote un debito pubblico, gli lasciamo in dote un debito pubblico sproporzionato. Ma sul serio pensate che dare un gruzzoletto comunque limitato, a meno che non vogliate farlo costare più della flat immaginaria del centrodestra? Perché se continuate così, da qua al 25 settembre, che avrete promesso? Nella matematica certezza che non è mantenibile, perché è sconsiderato.
Messaggero che apre con Renzi, porte aperte a Calenda, c'è un'intervista esclusiva del Quotidiano Romano, il terzo polo può fare il botto. Nelle pagine interne invece un appuntamento di cui abbiamo già parlato ieri, in realtà non in rassegna stampa, però oggi appunto il Messaggero torna su questo grande appuntamento di questa sera. Super Enalotto, un sogno da record, il jackpot sfonda quota 250 milioni nell'estrazione di stasera, in palio il premio più alto mai assegnato da un gioco su scala mondiale.
E quindi regolatevi, tenete presente che siccome non esiste il biglietto di cittadinanza, se proprio volete, diciamo così, partecipare dovete accattare la scommessa, e in bocca al lupo. Chi vince più di 250 milioni offre almeno una cena agli amici, però adesso...
E non sparisca soprattutto.
Ma fa quello che gli pare con il
sparire, gradirei... scusate, è la prima cosa.
Gradirei sapere se qualcuno vicino a me può, no?
Ognuno fa quello che gli pare. Quello che invece dovremmo smettere di fare noi tutti è prenderci in giro, perché il Superenalotto è arrivato a 250 milioni. Bene, adesso vi do qualche numero, sono facili. Facili, facili. Noi siamo in Italia residenti un po' meno di 60 milioni. A presentare la dichiarazione dei redditi siamo in 41 milioni. A versare, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, almeno un euro al fisco, siamo in 30 milioni. Il che significa che partendo da quasi 60 milioni e posto che almeno un euro lo versano in 30 milioni, significa che il 50% è comunque mantenuto dall'altra parte, e questo è sicuro. Tenete presente che ci sono anche dei bambini, quindi comunque il 50% è mantenuto dagli altri. Benissimo. Adesso di questi 30 milioni, tenete presente che 10 milioni dichiarano un reddito annuo lordo pari a 3.750 euro. Quindi, insomma, hanno bisogno d'aiuto all'evidenza. Altri 14 milioni, da 30 che eravamo partiti, dichiarano meno di 1.000 euro lordi al mese. Quindi sono in condizioni di disagio. Praticamente a versare all'IRPEF un poco di più di quel che costano solo di sanità sono 5 milioni di italiani. Dopo che vi ho dato questi numeri, torniamo al Superenalotto. 250 milioni è la posta oggi. Sapete quanto spendiamo noi in Italia in giochi e lotterie, quelle legali? Lascia perdere quelle clandestine, illegali, che non c'è una stima. Noi spendiamo in giochi e lotterie 130 miliardi l'anno. Allora, domanda è questa. Ma secondo voi, a fare i grattini, a comprarle dal tabaccaio oppure dal giornalaio, mi dia quel grattino lì e glielo gratta direttamente sul posto, è il ricco che è appena sceso dal Rolls Royce con il Ferrero Rocher, pubblicità gratis, offerte dall'autista che Ambrogio sta davanti, oppure il ritratto fiscale che vi ho riassunto è falso? Questo è un paese popolato da poveri che ha 130 miliardi di spesa per i grattini e per le scommesse. ma non ha, è insensato. Allora, quelli della flat, della patrimoniale, della dote dei diciottenni, se si concentrassero sull'idea che il fisco italiano è una raffigurazione falsa della realtà, potrebbero cercare di venire incontro al fatto che non sono gli italiani a essere tartassati dal fisco, sono gli italiani che lo pagano a essere tartassati dal fisco. La cosa che mi meraviglia sempre è che non si arrabbiano, tendenzialmente, sia pure col sorriso, sono decisamente imbufalito.
Davide, qualche titolo, poi andiamo anche allo sport con Massimo Lonigro. Dalla prima pagina di Libero, Calenda confessa, tornerò con il PD, l'ennesima giravolta. E poi le amicizie pericolose del compagno Fratoianni tra Notava e No Global. Fratoianni, tra l'altro, verrà a trovarci poi alle 8:30. Lo sport.
La Gazzetta dello Sport titola tutto aperto, riferendosi a Inter e Juve, Skriniar in bilico, Depay è l'obiettivo, Milan e Roma invece tutto a posto, De Ketelaer in più, Zaniolo ritorna. Il Corriere dello Sport apre con la Juve perde pezzi, Allegri è in piena emergenza, e poi al centropagina la fotonotizia, il sorriso di Sinisa risveglia il Bologna, Coppa Italia, eliminato il Cosenza 1-0.
Dalla Repubblica, pagina interna, l'argomento comunque si trova anche altrove, argomento caro e che preoccupa molto l'Italia, stiamo parlando di materie prime, preoccuperà anche la politica perché sicuramente entrerà anche nei programmi elettorali. La corsa alle forniture, materie prime in calo, ma la sfida Europa-Asia spinge il gas ai minimi, corsa ai carichi GNL, laddove GNL sta per gas naturale liquefatto, spediti via nave in vista del prossimo inverno, il metano va controcorrente mentre il petrolio continua a scendere.
Allora sì, quando cominciamo a dire guardate che sta scendendo il carburante, il prezzo del carburante, dicevo siete matti, perché e invece i riflessi arrivano anche alla pompa, anche se voglio dire quando supera i 2 sta sulle prime pagine urlato, quando scende la notizia fa meno effetto, invece è molto importante. Perché? Perché le materie prime sono la causa dell'inflazione nella nostra area del mondo, nell'area dell'euro. Negli Stati Uniti hanno altri problemi. La nostra inflazione è in gran parte importata. Oggi dovrebbe stare un po' sopra l'8%, in alcuni paesi naviga verso il 9%, ma l'inflazione interna dovrebbe essere meno della metà, intorno al 4%. Il 4% è sopportabile, comunque molto vicino al 2% che è la missione della Banca Centrale Europea. Quindi se il prezzo delle materie prime scende siamo sulla buona strada. In effetti il grano per esempio è passato da $1,300 a 780 per unità di misura, il mais da 813 a 607 e così via, il petrolio da 127 a 90 per il barile. Quindi le cose vanno in quella direzione. Adesso dobbiamo stare attenti noi appunto nella nostra parte del mondo a non alimentarla l'inflazione, cioè a non, dove vuoi spegnere il fuoco, di non portarci altra legna accanto che poi lo alimenta. Per esempio, se indicizziamo le cose all'interno, noi finiamo con alimentare l'inflazione. Naturalmente, siccome però le fasce più deboli soffrono di più gli aumenti delle beni essenziali, a cominciare dalle cose da mangiare, la capacità non è quello di diffondere quattrini, ma di puntarli su dove c'è il bisogno. Per puntare su dove c'è il bisogno e farlo in maniera ragionevole, ci sono due strade: o ti affidi alle reti del terzo settore, cioè del volontariato, che sanno dove sono il disagio perché li conoscono per nome e cognome, oppure ti basi sul fisco, ma il fisco è falsato. Ho fatto il conto prima. Questo del fisco falsato è un problema enorme in Italia che tra l'altro rende difficile l'aiuto ai più deboli.
Davide, ti leggo l'apertura del Sole 24 Ore, così la commenti. Eredità Draghi, dal PNRR alle riforme, mancano ancora 434 decreti attuativi. Si parla dell'agenda di governo.
Sì, si è passati da un attuativo del 45-50% al 64%, quindi diciamo così, il ragazzo si impegna e fa dei passi avanti, siamo però ancora appunto al 64%. Il nostro sistema legislativo non è che sia tarato in sé, è che semplicemente l'attenzione della pubblica opinione, l'attenzione della stampa, quindi dell'informazione, e l'attenzione propagandistica dei politici è molto concentrata sull'approvazione della legge. Che poi la legge diventi una realtà vabbè, c'è quello, se ne occupa l'attuativo. E non è così, perché fra l'altro, per semplificarsi la vita, molto spesso si approvano delle leggi delega, cioè delle leggi che non sono auto applicative, ma dicono al governo: devi fare i decreti attuativi così e così. Il governo deve scrivere quei decreti attuativi, e diciamo che si è accelerato molto, e sull'esperienza del governo Draghi, di quel che è stato emanato dal governo Draghi, siamo pressoché alla totale. Esempio, la riforma della giustizia Cartabia, i decreti attuativi ci sono già, però devono passare all'attenzione del Parlamento, perché giustamente io ti ho dato una delega a fare una determinata cosa, controllo che quella che tu hai scritto sia l'applicazione della delega che ti ho dato, non che c'è scritto quello che te pare, naturalmente. E questo meccanismo si perde un po' di tempo, anche perché in questa stagione di Ferragostana la campagna elettorale hanno tantissime energie da spendere, nell'attività legislativa meno. Anche questa è una cosa un po' freudiana: si fa di tutto per arrivarci, poi quando ci sia non ci si mette piede, che è una cosa singolare.
Voltiamo pagina e ci occupiamo ancora una volta della crisi asiatica, quella tra Cina e Taiwan. Nelle pagine interne del Corriere della Sera, i cinesi a caccia di sottomarini, nuove manovre davanti a Taiwan, e la propaganda usa come armi patriottiche ravioli e noodle. Invece sulla prima del Giornale c'è un approfondimento sulla Apple, sulla grande azienda statunitense. Per la Apple, Taiwan è già cinese. Una circolare inoltrata ai fornitori taiwanesi impone di menzionare con la scritta Made in Taiwan, China.
Ma Taiwan è Cina. Su questo c'è un equivoco che ci portiamo dietro, e lo vedo anche in molti commenti. Allora, se voi guardate il nome in cinese, intanto non si chiama Taiwan, si chiama Repubblica Cinese, ma se guardate il nome in cinese ci trovate l'ideogramma della Cina, che è quel triangolino con al centro un'asta, che significa letteralmente, quell'ideogramma, il paese al centro del mondo, cioè appunto la Cina. E lo trovate anche nella descrizione, nell'autodescrizione, nel nome di Taiwan. Perché questo equivoco si porta avanti, naturalmente con conseguenze politiche notevoli? Perché quello è frutto, intanto quell'isola che si chiamava in portoghese Formosa non è che sia stata sempre cinese, ci sono stati periodi in cui era giapponese, ma l'esito ultimo è stata la guerra civile in Cina tra il Partito Comunista di Mao e il Kuomintang di Chiang Kai-shek. Ha vinto Mao, come è noto, e Chiang Kai-shek se ne andò e andò a Formosa, che come all'epoca si chiamava, poi più recentemente è stata ribattezzata Taiwan, e fu Chiang Kai-shek a dire: questa è la Cina, perché pensava al secondo tempo, alla vendetta, ci riprenderemo tutta la Cina. Per cui, paradossalmente, sia Taiwan sia la Cina continentale hanno sostenuto negli anni sempre di essere tutte e due una sola Cina. Questo è il grande equivoco, tant'è che dopo la fuga a Taiwan di Chiang Kai-shek, all'ONU sedeva quella che noi oggi chiamiamo Taiwan, e sarà stato dopo Kissinger, la Cina, il dialogo, Nixon, la diplomazia del ping pong, bla bla bla, che all'ONU c'è andata la Cina, che è decisamente un po' più grossarella di quanto non sia Taiwan. Ma questa roba qui è un equivoco che dura da sempre, che dietro questo equivoco ci sta la sostanza, e cioè è chiaro che negli anni, dal 49 a oggi, Taiwan è una repubblica ricca, occidentalizzata, libera nei limiti del possibile, e quindi non ci vuole avere niente a che fare, come era Hong Kong, e non c'era niente a che fare con un sistema dispotico che invece dice: avete detto che la Cina è una, bene, siccome la Cina sono io, adesso vi conquisto. Questo è il retroscena, che poi Apple si voglia avere made in China. Ecco, magari se quelli di Taiwan glielo scrivono in cinese li fanno contenti senza avere cambiato niente.
Davide, torniamo in Italia con una parentesi belga, perché ieri ricorreva l'anniversario della tragedia di Marcinelle, 136 minatori italiani immigrati morti in Belgio nel 1965. Marcinelle, questa commemorazione è entrata di fatto poi nello scontro elettorale. Scintille su Marcinelle, scrive la Stampa, se neanche i morti si salvano dalle risse della politica. Cosa è successo?
Ma è successo, Marcinelle torna spesso in questo genere di retorica, devo dire un po' fessacchiotta con tutto il rispetto, e cioè quelli erano minatori italiani, all'epoca c'era un accordo, noi mandavamo manodopera a lavorare in quelle condizioni, poi c'è stato un incidente, sono morti, ma anche quando non morivano non è che lavorassero in condizioni particolarmente splendide. L'Italia ne aveva in cambio, oltre che il reddito di questi emigranti italiani, anche delle forniture di carbone, e quindi favoriva questa cosa. Marcinelle è stata molto spesso citata e viene tirata in ballo dicendo: vedete, anche noi siamo emigrati, perché dovete essere oggi ostili a chi fa l'immigrato in Italia, posto che noi eravamo emigranti? Più o meno questa è la tesi, diciamo così, del Volemo, sebbene un po' letta ieri, ne è stato interprete il segretario del Partito Democratico. L'interprete della tesi opposta a questo giro è stata l'onorevole Meloni, che è: statevene fermi, non è vero, eccetera. In questo caso dicendo: ma sono cose diverse, soprattutto puntando sul fatto che quelli erano legittimi nostri emigranti, mentre molti di quelli che oggi arrivano sono illegittimi in quanto immigrati. Allora, dal punto di vista formale c'ha ragione l'onorevole Meloni, l'emigrazione ha in comune il lasciare il proprio paese, poi tutto il resto è sempre diverso, a parte che è diverso da persona a persona, ma è diversa da circostanza, da condizioni. Suggerirei però di vedere, si trova a gratis sul rete, un bellissimo film con uno straordinario Raff Vallone del 1950, un film di Piero Germi, di regia di Piero Germi, che si intitola Il cammino della speranza. Potete vedere, perché è il racconto di quello che stava succedendo. E così ci si toglie dalla testa che l'emigrazione italiana era tutta regolare e legittima. Falso, falso, falso storico. Ma siccome la storia qualche volta comporta complicazioni, bisogna studiarla, tenere la testa bassa sui libri. Pietro Germi, 1950, Il cammino della speranza.
Termina qui la rassegna stampa di oggi con Davide Giacalone. Ci ritroviamo domani mattina, mercoledì, puntuali alle 7:10. Grazie Davide.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Ho bisogno di capire una cosa, però, che siamo lontani quest'estate, voi siete in Sardegna, si vede che avete bronzato bene, che vedo belli scuri. Vedo Loni che ha sempre la solita forma che assume quando va in Sardegna, cioè bella tondeggiante.
Sì. È una forma da buffet.
Vorrei capire se c'è la fidanzata di Loni, poi vi spiego perché. C'è? No.
C'era.
Oroscopo.
Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Amici dell'Ariete, Mercurio vi renderà meno prolifici di idee, ma con il vostro fascino avrete altri punti di forza su cui contare. Toro, Marte da poco nel segno vi renderà vigorosi e sicuri di voi stessi. Ricordatevi però che dovete essere prudenti nelle spese. Amici dei Gemelli, dovrete valutare al meglio le opportunità per il vostro futuro. Non certo questi giorni, pensate al relax piuttosto. Cancro, Giove vi propone una mattinata ricca di incontri, contrattempi e sorprese. Dovrete però mostrare il vostro lato più flessibile. Leone, è rimasto pochissimo tempo per decidere dove lavorare, per questo dovete sfruttare tutte le informazioni. Vergine, una buona notizia risolleverà umore e anche le vostre finanze. Intanto organizzerete il vostro Ferragosto. Amici della Bilancia, ambizione e autostima sono importanti e voi le avete in quantità industriale, ma ora è tempo di vacanza. Scorpione, darete ascolto alla Luna, così riuscirete a cavare il ragno dal classico buco. Intanto godetevi il Ferragosto, poi si vedrà. Sagittario, fate presto ad impigrirvi, lasciando che le cose accadano senza muovere un dito, ma l'amore non aspetta, quindi attenzione. Amici del Capricorno, Marte lentamente porterà grandi cambiamenti, già ne avvertite la presenza, avendo scelto una vacanza un po' diversa dal solito. Acquario, avete molte frecce al vostro arco, ma dovrete cogliere l'attimo giusto per fare centro, dunque forza. E infine i Pesci, anche nel rapporto di coppia arriverà il tempo di prendersi le proprie responsabilità. Per voi è ora. I segni fortunati di oggi: Ariete, Cancro, Leone, Sagittario e Acquario.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo. Dicevo, chiedevo della fidanzata di Loni, perché quando negli ultimi giorni, quando manda le proposte così per argomenti così, è tutta roba d'amore.
È vero, è vero.
Ieri dalla spiaggia, ho capito che era in spiaggia perché ha fatto la foto del giornale sotto c'erano le gambe pelose. E è vero che con il caldo si è meno romantici?
Sì,
stamattina
sì, è così.
Jennifer Lopez e Ben Affleck, che pare vivano separati, la coppia di ottantenni che vive insieme. Si vede che hai bisogno d'affetto, Loni.
È un romantico,
Galletti,
è un romantico.
Prendi questa mano.
Ma, oddio, oh, mamma, rifiuto l'offerta. Vabbè.
Che poi questo capello biondo, finché cade sul gilet, magari fa venire fuori un casino nella coppia, però sappiamo come comportarci. Se finisce nel piatto, io sono un po' in difficoltà. Ed è proprio per questo motivo.
Che gancio,
ed
che
è proprio
gancio.
Per questo motivo che abbiamo scomodato un ospite. Per sapere come comportarsi se a cena con qualcuno o al ristorante troviamo un pelo nel piatto.
Anche
no. Questo. Adesso, questione di galateo, cioè come dirlo con le buone maniere.
Poi soprattutto d'estate ci sono tanti spunti. Sciuba Marta Rabolli, vicepresidente dell'Accademia Italiana Galateo, buongiorno e grazie per essere con noi.
Ma buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno. Allora facciamo così, chiudiamo gli occhi per qualche istante, non se state guidando naturalmente, facciamo finta di essere in un affollato buffet di quelli estivi, dei villaggi, degli hotel e tutto il resto. Quali sono le regole prioritarie secondo te?
Oh mamma, allora cominciamo proprio bene. Dunque, il buffet è uno dei momenti di panico praticamente, perché c'è questa sorta di gara, no? Chi arriva prima. Quindi mi fa sempre sorridere che quando facciamo lezioni ai ragazzi e parliamo del buffet, dico sempre che loro devono prendere il pezzo meno ambito, no? Quando si servono, e loro mi chiedono: ma scusi,
ma perché?
Quindi se... Esatto, no? Perché quindi poi alla fine chi lo prende questo pezzo meno ambito? Se non lo prendo io, non lo prende chi mi segue. E quindi poi alla fine il succo qual è, come sempre, no? Del galateo, che lasciamo a chi arriva magari per ultimo la possibilità almeno di godere, no? Del pezzo migliore, quindi della parte migliore del servizio, in un certo senso, no? Quindi questo poi si collega un po' a tutto, quindi ovviamente anche le file, no? queste code, cercare di non superare chiunque perché magari si è affamati, quindi insomma bisognerebbe fare un po' di attenzione da questo punto di vista soprattutto.
Sciuba, io in questa vacanza ho cercato di migliorare le mie competenze al buffet, quindi ho imparato a portare 4 piatti contemporaneamente, e non è facile. E quanti, per giusto, no? Quanti dovremmo portarne alla volta? Solo uno?
Sì, infatti, poi bisognerebbe
Troppo piccoli, Sciuba, non ci sta niente in quel piattino.
Ma poi alla fine va a finire che facciamo questa sorta di piramide, mettendo tutti i pezzettini uno sopra l'altro, anche questo bisognerebbe evitarlo in realtà, quindi si fanno magari più passaggi, però cercando di non prendere proprio la qualunque, ecco.
È complicato, comunque è complicato, è tutto molto difficile. Poi c'è anche tutta un'altra parentesi, no? D'estate, in piscina, al mare, a volte capitiamo vicino all'ombrellone sbagliato, dove parte la musica, parte il rap, insomma, noi vogliamo dormire. Ci sono delle regole per quando siamo sotto l'ombrellone di convivenza anche con gli altri, con le altre famiglie che sono vicine a noi?
Sì, ce ne sono tantissime. Tra l'altro ogni anno praticamente si ripropongono questi suggerimenti del galateo, e alla fine però pare che nessuno, no, li colga veramente. Per cui in realtà volevo fare una premessa importantissima sulla questione del galateo, che tanto fa la chiave di lettura, no, di queste regole del galateo, nel senso che se le viviamo, no, come un'imposizione, come qualcosa che dobbiamo, ci costringe, ci limita, no, nella nostra libertà, allora sarà molto più difficile porle in essere e accettarle con piacere. Al contrario, invece, se noi le viviamo come un gesto, un'opportunità, no? Di avere cura, attenzione, rispetto nei confronti del prossimo, ovviamente anche nel viverle saremo, diciamo, più propensi, no? A viverle con piacere. E quindi questo poi si ricollega un po' a tutto quello che riguarda le regole al mare, soprattutto. In pole position troviamo sempre l'utilizzo dello smartphone, quindi questa è sempre una cosa che poi in realtà la troviamo in realtà anche durante la nostra quotidianità, in ufficio, eccetera. Però,
cioè, non dovremmo usarlo?
Usarlo con moderazione.
Ma cosa faccio sotto l'ombrellone?
In effetti poi si pare che praticamente sotto l'ombrellone si ottimizzi il tempo, no? Quindi dici, cosa faccio? Chiamo la cugina, la nonna che non sento da 2 anni e quindi mi attacco al telefono per delle ore. Ecco, lì bisognerebbe più che altro, magari va benissimo, nessuno ce lo vieta, però magari fare attenzione al tono, al volume della voce, della suoneria, l'utilizzo degli auricolari, queste piccole accortezze che magari vanno, insomma, a rispettare chi siede accanto a noi, questo sì.
È legittimo occupare, cioè quanto spazio possiamo occupare sotto l'ombrellone? Perché ad esempio a un certo punto del pomeriggio l'ombra del mio ombrellone, per non so quale strano motivo scientifico, si sposta, non è più sopra la mia sdraio. Io posso seguire l'ombra del mio ombrellone andando anche nell'ombrellone altrui o devo sacrificarmi sotto il sole?
No, pensavo viaggiasse col lettino come fanno in tanti, no? Alla ricerca dell'ombra.
Vorrei fare questo, ma posso? Oppure gli altri si arrabbiano?
In teoria no, però mi rendo conto che insomma a una certa ora l'ombra sia necessaria, se non vitale, per cui bisognerebbe fare molta attenzione, che poi mi viene da sorridere perché voi siete in Sardegna, se non ho capito,
esatto,
male.
Esatto, quindi gli spazi sono tratto da una storia vera, è tutto quello che abbiamo chiesto.
Quindi gli spazi sono molto più diciamo ampi, invece io sono in Liguria e siamo praticamente uno sopra l'altro, per cui certo, questa roba qua mi fa sempre
il lettino a castello, sì.
Ecco, aggiungerei se posso aggiungerei anche la questione sabbia, no? Quando tu sei lì che ti sei appena messo l'olio, che ti si attaccano anche le zanne, tutto.
Ma lei si unge,
e
galletti.
Uno passa e alza la sabbia oppure prende il suo salviettone e ti fa arrivare la sabbia addosso, diciamo che quello è un valido motivo per chiedere il divorzio. Comunque so, una bella infarinatura ce l'abbiamo, il galateo soprattutto d'estate. Ringraziamo Sciuba, sì, Marta Rabolli, vicepresidente.
No, però Sciuba, alla fine non mi hai detto del capello. Se trovo il capello e sono a cena nel piatto, cosa faccio? Lo dico o faccio finta di niente?
Dipende, perché questa è la parola chiave del galateo, dipende dal contesto, quindi se è una situazione in cui possiamo farlo presente senza mettere in imbarazzo qualcuno, quindi magari non siamo ospiti di qualcuno, allora sì, con i dovuti modi ovviamente, senza urlare eccetera, dipende tanto dal contesto, certo. Se siamo ospiti magari con nonchalance lo prendiamo, lo accantoniamo.
Insomma, io non dico mai niente,
io vorrei avere la sua calma e tranquillità, che secondo me la porta ad affrontare la vita in modo diverso, in modo meno nevrotico quando capitano queste cose. Grazie davvero, okay. Ci sentiamo,
grazie,
presto.
Grazie.
Grazie mille.
Tanto,
grazie.
Sapete che non abbiamo imparato niente, vero? Cioè.
Da poco cominciamo.
La teoria la sappiamo, la teoria la sappiamo. Poi la pratica è un altro paio di maniche, Galletti che si unge tutto sulla spiaggia. Io vorrei lasciarvi con questa.
Oggi andiamo al mare con
la cassa
audio. Mamma musica mille.
Sea Wonder Superstition, 7:59 minuti. Se non vi siete svegliati con questa, va bene che siamo in vacanza, però non sappiamo,
che
cosa fare. Dai.
Vacanza alle 8, ti svegli tu, scusa.
Appunto, perciò dico, cerchiamo di fare il possibile per rendervi carichi in questa giornata che vi vedrà protagonisti di chissà quante attività. Non possiamo cominciare senza il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno.
Eccolo, ciao, buongiorno.
Buongiorno, prima dell'acqua gym.
Il silenzio ci insegna a parlare.
Il silenzio ci insegna a parlare, questa è la frase di oggi del Don.
Bellissima, va bellissima. Bene. Adesso Don, noi faremo mezz'oretta di silenzio per onorare, no?
Ci stai dicendo che dobbiamo stare zitti?
No, bisogna riuscire a parlare sapendo quello che diciamo, cioè avendo riflettuto prima.
Va bene, meditare un attimo prima di spararle, ecco, questo mi sembra la sintesi.
Esatto.
Ciao Don, a domani.
Ciao.
Allora, però dobbiamo parlare di un argomento serissimo, non per rovinarvi le vacanze, ma qui ci sono delle scadenze fiscali che attendono tutti noi, attendono tutti gli italiani proprio al rientro dalle ferie. Ci facciamo aiutare da un super esperto che è Gianluca Timpone, tributarista, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie sempre dell'invito.
Prima di arrivare alle mazzate del post vacanze, un po' per tutti, oggi in teoria c'è una buona notizia per quelli che avevano magari qualche contenzioso, qualche cartella esattoriale, perché oggi è una data importante per questo. A cosa possiamo riferirci?
Questo è un primo assaggio di condono fiscale, per intenderci, nel senso che si sta parlando di quello che è la cosiddetta rottamazione, o meglio della definizione delle liti che il contribuente ha nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, quelle liti che ad oggi sono pendenti in Cassazione, perché vogliamo ricordare che quando l'Agenzia delle Entrate effettua un accertamento, una verifica, il contribuente può difendersi e quindi può in un certo senso rivolgersi al giudice tributario. Ed esistono, come nella giustizia penale e civile, tre gradi di giudizio: commissione di primo grado, secondo grado e poi si arriva in Cassazione. Per le cause pendenti in Cassazione, laddove il contribuente nei due gradi di giudizio è risultato vincitore, può chiudere la lite pagando il 5%. È chiaro che trattasi di liti per un massimo di 100.000 euro. Discorso diverso invece se il contribuente in una delle precedenti in uno dei precedenti giudizi, in primo grado o in secondo grado, è risultato vincitore in un grado oppure perdente nell'altro, in questo caso può chiudere la lite con il fisco pagando il 20%, però per liti fiscali che non superano i 50.000 euro. In pratica, sostanzialmente, si dà la possibilità al contribuente di stringere la mano al fisco esclusivamente se il fisco nei precedenti gradi di giudizio è stato, come dire, è risultato perdente.
Ecco, quindi insomma da questo punto di vista questo è chiaro, però lo accennavamo, ci sono una serie di appuntamenti importanti che arrivano in questo tax month, così viene definito, in particolare il 22 agosto, una data importante, dovrebbero concentrarsi qualcosa come 30 pagamenti, è vero?
È verissimo, perché solitamente ad agosto c'è la cosiddetta pausa estiva, nel senso che il fisco dice al contribuente per una decina di giorni, una ventina di giorni, non preoccuparti di quelle che sono le scadenze fiscali. Però al termine della nostra vacanza, in questo caso a partire dal entro il 22 di agosto, dobbiamo gioco forza, insomma, versare quelle che sono le imposte. La cosa più importante, o meglio, le imposte più importanti, insomma, che rappresentano.
Sì. Presentano, abbiamo si è un attimo interrotto il collegamento con Timpone.
Tra le più importanti?
Tra le più importanti ricordiamo il pagamento delle imposte che vengono fuori dalla dichiarazione dei redditi, ossia entro il 22 agosto c'è da versare quello che è il saldo o l'acconto per ciò che riguarda i redditi che abbiamo guadagnato nel 2021. Fermo restando, insomma, tutte quelle che sono le ulteriori scadenze ordinarie, perché solitamente, questo è importante, ogni 16 del mese ci sono degli adempimenti che nella maggior parte dei casi, soprattutto i titolari di partita IVA e in linea di massima gli imprenditori, devono versare. C'è il versamento dell'IVA, il versamento dei contributi sul lavoratore dipendente, il versamento dei contributi per artigiani e commercianti, quindi bisogna sostanzialmente stare molto ma molto attenti. In questo caso tutte quelle scadenze che erano concentrate al 16 di febbraio si spostano al 22, quindi ricordiamo la più importante, che la scadenza relativamente al pagamento delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, dopodiché vi sono tutti quei versamenti che riguardano lavoratori con imprenditori con lavoratori dipendenti e chiaramente chiamate alla cassa tutti i titolari di partita IVA che devono versare, insomma, la relativa imposta, ossia l'IVA.
Timpone, allora ieri il segretario della Lega Matteo Salvini ha rilanciato l'idea di una flat tax al 15% anche per i dipendenti. In chiusura di questo intervento, ci aiuta a capire che cosa comporta, cosa potrebbe comportare, come si applica ai dipendenti però?
Allora, una cosa importante è questa: oggi per poter applicare la flat tax per quanto riguarda le partite IVA fino a 65.000 euro si paga un'imposta secca del 15%. L'idea che è stata rilanciata chiaramente in questo caso da Salvini è quello di offrire anche per ciò che riguarda il lavoratore dipendente che chiaramente ha un reddito da lavoro dipendente un'imposta secca, anziché applicare quelle che sono le regole della progressività, perché oggi a secondo di quello che è il nostro reddito, il reddito chiaramente soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti è assoggettato a diverse tipologie di aliquote. In questo caso si vorrebbe concentrare soprattutto per redditi al di sotto di un determinato importo l'applicazione di un'imposta secca che può essere del 15, del 20 o addirittura in meno.
Famoso 15% che è stato proposto, che, insomma.
Che poi tra l'altro una cosa importante oggi, sì, per l'applicazione della flat tax, anche per quanto riguarda i titolari di partita IVA, se io ho un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro non posso applicarla. Questo solitamente poteva essere una cosa utile, perché spesso chi è lavoratore dipendente vuol svolgere un piccolo lavoro, una piccola attività lavorativa, è disincentivato perché chiaramente, insomma, non può applicare, insomma, quella, certo, che è un'imposta favorevole.
È stato chiarissimo il dottor Gianluca Timpone, tributarista, buona giornata e grazie per essere stato con noi.
Buona giornata a voi e buon lavoro.
RTL 102.5, martedì 9 aprile, sono le 8.25, Non Stop News in diretta dalla Sardegna, al momento non ancora piena di squali, quindi state tranquilli con Massimo Nigro ed Enrico. No, perché quando ero in Riviera Romagnola settimana scorsa, il bagnino mi ha detto che adesso con i cambiamenti climatici si aspettano anche lo squalo martello, che arriverà diretto a Rimini.
Ha già un nome, non l'hanno ancora identificato, ma l'hanno già.
No, martello, mi ha detto.
Qua solo delfini, se posso dire. Qua solo delfini, sì, sì, ma si vedono dalla riva.
Bello, fai delle belle foto, poi mettile sui social per i suoi followers. C'è un argomento importante, lo abbiamo accennato ieri rapidamente alla segna stampa con Davide Giacalone. Sono dei numeri, partono dall'asilo, ma poi riguardano il mondo della scuola e della famiglia in senso lato. 3 bambini su 4 non troveranno posto all'asilo. Parliamo di asili, ovviamente statali o comunali, in quelli privati a 700 euro al mese il posto lo trovate. Ma ci sono delle regole che stanno per cambiare anche per i genitori che ad esempio sono in smart working, e adesso dal 13 di agosto anche questo universo cambierà, con probabilmente anche qualche difficoltà a riorganizzarsi in vista della riapertura delle scuole. Ne parliamo insieme al nostro ospite Antonio Fundarò, docente universitario e collaboratore di Orizzonte Scuola. Fundarò, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno. Senta, ma come mai così tanti bambini rischiano di rimanere fuori dagli asili nido? Partiamo da qui.
Intanto credo che la cosa principale è che ancora in Italia non si è stabilito quello che credo che sia davvero una scelta importante, cioè quella di far diventare scuola dell'obbligo intanto la scuola dell'infanzia, perché anche per quello evidentemente ci sono problemi non di poco conto. Ormai nelle nostre scuole riescono ad entrare solamente gli alunni che hanno compiuto il 5° anno di età, tranne che non si tratti di casi di 4 anni ma con disabilità, quindi è un problema già della scuola dell'infanzia. Poi l'asilo nido, perché continua ad essere a gestione comunale, quindi secondo Orizzonte Scuola, una proposta sarebbe quella di ampliare intanto la fascia di obbligatorietà, quindi a estenderla questa volta al ribasso, partendo magari dal 4° anno di età. Questo andrebbe sicuramente incontro alle tante famiglie che hanno necessità di avere il figlio almeno in orario antimeridiano, per non parlare poi dei problemi che abbiamo al sud Italia, che è quello che riguarda chiaramente la mancanza quasi in tutte le scuole del tempo pieno, collegato evidentemente, speriamo che il PNRR risolva il problema, l'assenza di sale mense nelle scuole nella maggior parte delle scuole nel mezzogiorno italiano, che non permette naturalmente l'estensione del tempo scuola a tempo prolungato. La maggior parte delle scuole, ad esempio primarie del mezzogiorno, sono a 27 ore, al nord Italia naturalmente abbiamo un'estensione maggiore con la copertura del pomeriggio, della fascia pomeridiana.
Ecco, e poi ovviamente questo va a gravare sulle famiglie, si cerca l'aiuto dei nonni, prima ne parlavamo anche nel fuori onda, no? Se dovessimo stipendiare veramente i nonni che poi accudiscono i bambini, verrebbero fuori delle cifre veramente importanti, e non solo nel periodo estivo. Insomma, questa tematica molto importante, accennava lei proprio alle differenze territoriali, perché soprattutto nel mezzogiorno, giusto, che non ci sono asili.
Continua ad essere una realtà esclusivamente legata al mezzogiorno italiano, ma evidentemente legata al fatto che le strutture, gli edifici scolastici non sono assolutamente adeguati a questo tipo di cambiamento, che in altre realtà già è avvenuto, funziona bene, addirittura abbiamo degli anticipi del tempo scuola affidato da parte delle alcune realtà comunali, per esempio ad associazioni che operano sul territorio, che anticipano alle 7 del mattino per esempio l'accesso degli alunni a scuola, a garanzia dei genitori, spesso entrambi, che sono impegnati in attività lavorative. Questo mezzogiorno italiano, diceva bene l'epoca, anzi non esiste, spesso sono proprio i nonni ad avere questa incombenza, certo, del accompagnare il figlio a scuola o addirittura andarlo a ritirare alle 14, alle 13:30.
Sì, insomma, quando finisce l'orario di lezione. Dottor Fundarò, arriviamo a questa data del 13 agosto. Cosa succede e cosa cambia per le famiglie, per alcune famiglie, per alcuni genitori lavoratori?
Intanto abbiamo recepito dopo qualche anno la direttiva europea, che era la 1158 del 2019, che in qualche modo cercava di trovare un equilibrio tra l'attività professionale dei genitori, quindi tra un'organizzazione della vita familiare e chi poi presta, in questo caso specifico, assistenza. La 105 del 2022, quindi entrerà in vigore il 13 agosto, ma è stata pubblicata già su Gazzetta Ufficiale, introduce delle particolari novità. Innanzitutto, una novità credo che pochi hanno sottolineato anche nelle testate giornalistiche, il fatto che siano equiparate le coppie di fatto ai genitori. La maggior parte dei permessi attualmente erano fruibili solamente da coloro i quali erano coniugati, certo. Addirittura però in persone per talune tipologie iscritti all'anagrafe dell'unione civile. Ora addirittura abbiamo un'equiparazione necessaria per talune circostanze delle coppie di fatto, e questa è una grande, credo, rivoluzione a cui si devono chiaramente adeguare anche le nostre scuole quando compilano quella anagrafica che permette la gestione del figlio all'interno delle istituzioni scolastiche. E poi una grande novità, quella del congedo parentale esteso al genitore maschio. Il decreto infatti intanto introduce sia per mamme e per papà l'estensione del godimento di questo diritto all'astensione fino al 12° anno del figlio. Prima erano 6, quindi comunque era molto più limitato. E poi l'introduzione, questa è la vera grande novità, del congedo molto limitato di 10 giorni, ma anche il congedo per il padre.
Mm-hmm. Per i padri, anche questo, come dire, è uno specchio dei tempi, segno che i tempi stanno cambiando e c'è bisogno di normare questo cambiamento. Come giustamente ci ricordava Antonio Fundarò, Orizzonte Scuola, ci sentiamo presto per parlare di questi temi. Intanto buona estate.
Buona estate a voi.
Siamo pronti per aprire una nuova pagina politica, pronti per collegarci con il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Buongiorno e benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, sta spopolando sul web la foto di Calenda, il bacio a Letta. Ci dà un commento su quello che è successo? Insomma, si aspettava questo cambio di direzione da parte del leader di Azione?
Ma mi pare che da Calenda sia possibile aspettarsi di tutto. Ogni giorno cambia idea e mi pare che lo faccia, diciamo, sulla base del suo umore, del numero di veti che quotidianamente produce su questo o su quello. Il punto è che gli italiani e le italiane hanno, credo, invece bisogno di interesse a conoscere risposte ai problemi quotidiani di questo paese, che crescono ogni giorno e che sono appunto senza risposta. Da oggi, da ieri per la verità, per quello che mi riguarda anche dall'altro ieri, la campagna elettorale sarà fatta di questo, di soluzioni per dare una risposta a quei problemi.
Ecco, problemi quotidiani che sono quelli dei nostri ascoltatori, di tutti noi, di persone che quest'anno non possono permettersi di andare in vacanza, succede in tutte le aziende, succede anche nella nostra, e quindi forse sarebbe arrivato il momento, ma questo lo diciamo a tutti, di essere estremamente concreti anche in campagna elettorale. Voi come affrontereste questo problema proprio concretamente? Che risposte date?
Ma intanto noi abbiamo un problema immediato, riguarda salari che ogni giorno perdono la capacità di rispondere all'aumento del costo della vita. Tutto cresce, dai carburanti, l'aumento dei costi energetici sono oggi, diciamo, il primo punto all'ordine del giorno, quello che determina la crescita del tasso di inflazione, ai generi di prima necessità, alla possibilità di andare in vacanza, come lei ha appena detto, alla possibilità di andarci e poi di godersela. Insomma, la vita quotidiana diventa una specie di gincana. Bisogna intervenire su questo, quindi bisogna intervenire perché i salari aumentino subito. È possibile farlo anche attraverso interventi di carattere fiscale che consentano, per esempio, sostanzialmente di aggiungere quest'anno, qui ed ora, una mensilità in più che attutisca il peso dell'inflazione. Ma queste sono risposte di contesto, sono risposte che diamo qui ed ora per gestire quella che chiamiamo un'emergenza. Siccome però questa non è un'emergenza, nel senso che non è una dinamica che si produce solo ora, perché c'è la guerra, perché c'è il gas che costa di più e che schizza verso l'alto, ma è una condizione strutturale. L'Italia, è bene ricordarlo come un mantra, no? Come una specie di disco rotto, ma perché deve entrarci nella testa, è l'unico paese d'Europa, l'unico, non ce ne sono altri, nel quale negli ultimi 30 anni i salari sono andati indietro, tutti i salari sono arretrati, non è che non sono cresciuti abbastanza. E allora bisogna intervenire per legge e attraverso la contrattazione per sbloccare i contratti e per introdurre strumenti che riducano e contrastino questa tendenza. Uno di questi è il salario minimo, per esempio. Noi proponiamo il salario minimo che sia agganciato alla contrattazione, ma che abbia una soglia, 10 euro lordi, sotto i quali francamente chiamare quello che si fa per cifre più basse un lavoro è un'opera di grande fantasia, perché in quel caso parliamo non di lavoro ma di sfruttamento, e comunque di un lavoro che non ti consente di vivere con dignità. Io penso che il problema più grande di questo paese sia la diseguaglianza, che cresce troppo. Intendiamoci, nessuno pensa che tutti debbano guadagnare lo stesso stipendio a prescindere dal lavoro che fanno. Questo sarebbe sbagliato e anche del tutto irragionevole. Ma che ci sia una diseguaglianza così grande per cui la maggioranza dei cittadini fatica a fare tutto e quindi a vivere con dignità per sé e per i propri figli, e invece una piccolissima parte che vede ogni giorno migliorare enormemente la propria condizione non è più accettabile. E quindi anche qui interventi di redistribuzione dal punto di vista delle politiche fiscali di questa ricchezza. E poi ci sono...
È chiaro.
Ecco.
Senta, le volevo chiedere questo. Prima abbiamo parlato di Calenda. Oggi Calenda fa un'intervista con Repubblica dove dice il problema del Partito Democratico è sempre lo stesso, cioè non si sente in grado di rappresentare tutta la sinistra e quindi fa un minestrone, ci mette dentro chiunque. Temevano che fra Tojani e Bonelli, dice Calenda, andassero con Conte. C'è ancora questa ipotesi di un rapporto con il Movimento 5 Stelle dopo la svolta di Azione?
Ma noi intanto abbiamo segnato un'intesa, gli stiamo con quell'alleanza, proviamo e proveremo a fare quello che abbiamo dichiarato come uno degli obiettivi, no? Questa campagna elettorale per me ha, diciamo, una doppia posta in gioco. Una riguarda la tutela dell'assetto democratico di questo paese, ma non perché c'è il pericolo fascista o, per una ragione semplice: il centrodestra ha come prime proposte il presidenzialismo, l'autonomia differenziata, cioè due proposte che mettono in discussione in modo significativo l'attuale assetto costituzionale e democratico, aumentano dal mio punto di vista le diseguaglianze territoriali e rendono meno stabile il sistema dei diritti, delle garanzie costituzionali. Io penso che sia sbagliato e voglio fare di tutto perché quell'obiettivo sia un obiettivo che non possano raggiungere con facilità. E quindi mi...
Però non mi ha risposto sul Movimento 5 Stelle. Certo.
L'altro riguarda invece la costruzione di un paese più giusto, più verde, più uguale. Su questo ci sono convergenze anche programmatiche, anche con il Movimento 5 Stelle. Io ho detto in ogni occasione che sarebbe stato utile allargare ancora di più al massimo questa coalizione. L'ho detto a perdifiato, adesso non posso più essere, diciamo, l'unico che pone questa questione. Di fronte anche alle ultime novità, alla scelta di Calenda, credo che ognuno debba riflettere su questo punto, ma le convergenze di merito, per quel che mi riguarda, c'erano, ci sono, ci saranno, perché poi lo ricordo a tutti, ai protagonisti, ma soprattutto poi anche alle persone che guardano la politica come il luogo che prova a dare delle risposte ai propri problemi, dopo il 25 di settembre c'è il 26, non finisce il giorno delle elezioni.
Quindi insomma, per quanto la riguarda, mi sembra di capire, lei dice le porte al Movimento 5 Stelle, se si condividono questi obiettivi che ci ha appena elencato, restano aperte.
Per quel che mi riguarda, certo, solo che in tutta evidenza.
Per quel che la riguarda, certo.
Che posso decidere, anche perché c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il Partito Democratico, e non è tema che posso, diciamo, autonomamente...
No, ma infatti questa è la sua opinione e noi l'abbiamo chiesto a lei. Altro punto, siccome abbiamo parlato delle tasse, lei è d'accordo con l'idea, si è parlato tantissimo della patrimoniale per arrivare alla dote per i diciottenni, proposta di Enrico Letta?
È curioso che in questo paese ogni volta che si discute del fisco e della sua riforma in senso progressivo il tema diventa sempre la patrimoniale come spauracchio, poco, diciamo, anche poco discusso nel merito. Letta ha proposto di introdurre la tassa di successione sui grandi patrimoni, cioè ha detto una cosa che io condivido: se io ricevessi, cosa che non mi accadrà mai, diciamo, 5 milioni in eredità dalla mia famiglia, su quell'eredità, che non è, diciamo, il frutto del mio guadagno, ma è il frutto della mia fortuna, perché sono stato fortunato a nascere in una famiglia che ha così tanti soldi da parte, si può applicare una ragionevole imposta, mica una cosa che renda con quell'eredità una povera eredità, ma una ragionevole imposta. Che si fa con quell'imposta si discute. Non so se l'idea di una dote monetaria per i giovani sia lo strumento più utile. penso che ci sono molte altre cose su cui si può intervenire con una dotazione finanziaria, per esempio sulla gratuità dell'istruzione, con investimenti in ricerca. Cioè con
però Frattoiani, mi permetta, non ne stiamo un po' basando tutta questa, ormai possiamo dirlo, campagna elettorale solo su un discorso economico? È solo questo l'unico problema dell'Italia?
No, assolutamente no, ma siccome mi avete chiesto all'inizio come provare ad intervenire, diciamo, sulla condizione materiale degli italiani in questo momento, io sto parlando di questo. Ci sono priorità altrettanto rilevanti perché riguardano il presente e il futuro. L'altra enorme questione è che non a caso, diciamo, risponde alla scelta che abbiamo fatto di presentarci con un'alleanza verdi-sinistra, un'alleanza per la giustizia sociale e ambientale, riguardo al tema della transizione. Io penso che solo la destra italiana può negare quello che sta succedendo. Ho letto ieri un tweet di Lucio Malan, Fratelli d'Italia, che sostanzialmente postando le previsioni meteo delle sue valli alpine, dove nei prossimi 3-4 giorni pioverà, spiegava che siccome piove è chiaro che la siccità non è un indice di cambiamento climatico. Ecco, è un po' come Trump, no? Che ha detto che se si innalza il livello degli oceani avremo più casi di stamare. Io penso che questo sia il problema dei problemi, perché è evidente che questo clima è impazzito, che non ci fa respirare, che abbatte l'agricoltura, che devasta i nostri fiumi, che produce fenomeni estremi, per cui dopo la siccità viene giù di tutto, viene giù la montagna, vengono giù le città, determina l'urgenza di scelte molto radicali, che sono non solo quelle che immediatamente ci vengono in mente, no? La transizione energetica, quindi le energie rinnovabili, una legge sul clima, lo stop al consumo di suolo, ma sono anche cose più immediate. Per esempio, si può fare come hanno fatto in Germania, stanno facendo in Spagna, dove per esempio hanno scelto di mettere in campo un abbonamento a 9 euro al mese che è valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, e quindi è valido per i pendolari, è valido per i lavoratori delle città, che serve a fare tre cose insieme, no? Ad abbattere le emissioni, a decongestionare le città, quindi ha un impatto immediato anche sul fronte ambientale, ma serve anche a ridurre gli effetti sociali che produce il cambiamento climatico, la crisi energetica, perché come sempre, come in ogni crisi, come è successo col Covid, come succede con la crisi climatica, con la crisi energetica, le crisi non colpiscono tutti nello stesso modo.
È chiaro, quindi bisogna adattare i provvedimenti, esattamente, quindi anche attraverso il welfare di questo tipo. Frattoiani, Sinistra e Verdi, quanto si aspetta che prenderanno alle elezioni?
Io mi aspetto che prenderanno molti voti, mi aspetto che avranno un successo, perché credo che questi temi che noi mettiamo in campo, che mettiamo in campo insieme, perché siamo convinti che queste due questioni, giustizia sociale, giustizia ambientale e climatica, non solo si parlino, ma possano essere affrontate solo insieme, siano il tema del presente e del futuro del paese.
Ci dia una percentuale però, Frattoiani.
No, le percentuali non si dicono mai.
Non ce le dà.
Non le dà nessuno le percentuali.
L'ha fatto
Renzi,
Frattoiani, l'ha fatto anche ieri ai nostri microfoni Giorgia Meloni, ha detto che è scaramantica e quindi non ci dà la percentuale. Quindi abbiamo trovato un punto d'incontro.
Una notizia, sono d'accordo con Giorgia Meloni. Questa
sulla scaramanzia.
C'è poco da fare.
Questa frase la campioniamo, Frattoiani, la tireremo fuori. Senta, in attesa di capire che cosa ci riserverà, no, la giornata di oggi, il punto di vista, ormai è chiaro, abbiamo detto in tutti i modi, voi e Calenda vi siete salutati definitivamente, però c'è in ballo questa ipotesi, no, che Calenda trovi una quadra, un accordo con Matteo Renzi, con Italia Viva. Mi commenta questa immagine, questa ipotesi, ai fini di una campagna elettorale, di come si andrà alle elezioni?
Guardi, non so bene come commentarla, non so che succederà, lo decideranno loro. Molto faticoso definire come si fa la campagna elettorale nostra e come la si costruisce, pensare a come la fanno gli altri, è proprio un esercizio di acrobazia superiore alle mie forze. Però commento questa ipotesi come l'idea che si mettono assieme punti di vista su alcune questioni hanno una lettura molto diversa dalla mia. Se pensi che Matteo Renzi è il leader politico...
Non la sentiamo bene, devo scusarmi, se la interrompo. Eccoci. Ok, ora sì.
Se penso che Matteo Renzi è il leader politico che pensa di affrontare il problema della povertà, della diseguaglianza, dei salari bassi con un referendum che cancelli il reddito di cittadinanza, io penso che lì c'è proprio una lettura diversa della condizione del paese, perché il reddito si può modificare, rendere più efficace, estendere dal mio punto di vista rispetto alla capacità di proteggere le persone. Se uno lo vuole cancellare, dimostra che invece di fare la guerra alla povertà la fa ai poveri e a chi vive in una condizione di marginalità e difficoltà. È un'altra idea del paese e dunque anche delle soluzioni necessarie. Quanto alla potenzialità, anche qui si discute da molti anni, quanti decenni, del centro. Il centro è una specie di figura mitologica nella politica, e lo è, ma non per ragioni particolari, perché diciamo difficilmente risponde a un'indicazione chiara sul piano sociale e sul piano politico. Poi ciascuno farà la sua campagna e guadagnerà il consenso che è in grado di mettere assieme. Lo vedremo, perché credo che la campagna elettorale, lo ripeto, sia già iniziata, anzi credo sì, che si sia già in ritardo nell'interpretarla nell'unico modo per cui ha un senso farla, cioè discutere.
Lo sa Fratoianni, che stamattina abbiamo fatto una linea diretta con i nostri ascoltatori sull'idea che si sono fatti di questi giorni caldi della politica. È uscito più volte il nome di Mario Draghi, cioè la tesi è degli italiani, eravamo tranquilli, avevamo un governo che funzionava e invece ci troviamo in questa situazione. Sappiamo come la pensa il governo Draghi, l'opposizione. Che cosa pensa di chi tira fuori il suo nome, tira fuori il nome di Mario Draghi come ipotetico Presidente del Consiglio sostenuto da alcuni partiti?
Ma io penso, non mi sono opposto a quel governo perché ce l'avevo con Mario Draghi, diciamo, la cui figura naturalmente non è in discussione di per sé, se ne può discutere rispetto alle cose che ha fatto nella sua vita, ma questo è un altro tema e non è il caso di farlo adesso. Avevo e ho un rispetto molto grande nei confronti del Presidente del Consiglio. Mi sono opposto a quel governo perché ero convinto che un governo in cui c'era tutto il contrario di tutto non fosse banalmente in condizione di dare risposte necessarie a un paese come il nostro. Temo che infatti il tempo mi abbia dato una qualche ragione, visto che alla fine la differenza nella maggioranza che lo sosteneva è esplosa, rendendo impossibile per quel governo andare avanti. Qualcuno ha detto, con una battuta ma non troppo lontana dalla realtà, c'è solo una cosa peggiore del governo Draghi, anche qui politicamente: il modo con cui lo hanno fatto cadere tutti i protagonisti di questa vicenda, il momento che forse ha disorientato davvero gli italiani e le italiane. Passare questo agosto in questa situazione di crisi in campagna elettorale non credo che fosse quello che la maggioranza degli italiani voleva.
No, e vedremo se poi ci sarà la risposta al 25 di settembre degli italiani che andranno a votare.
Provo che continuare a tirarlo in ballo non sia proprio la cosa più elegante del mondo e neanche quella più intelligente, lo dico a chi lo fa tutti i giorni, perché non vorrei per lui o per lei che a un certo punto il Presidente del Consiglio, che mi pare l'abbia già fatto un po' capire col suo stile, magari intervenga per dire, insomma, smettetela un po' di utilizzare il mio nome a destra e a manca.
È chiaro, grazie a Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, in bocca al lupo e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, viva il lupo.
Chiudiamo con David Bowie, Space Oddity, alle 8.55 minuti, questa puntata di Non Stop News.
Allora, ringraziamo la nostra squadra tecnica, grazie a Ricca Ristarco e Pio Ingenio a Milano, grazie a Alessio Valentini in diretta dal track in Sardegna, grazie a Barbara Sala.
E grazie anche a Enrico Galletti e Massimo Lonigro, ci ritroviamo domani puntualissime alle 6 per un'altra puntata di Non Stop News.
Va bene, da Massimo Lonigro, Enrico Galletti, Barbara Sala è tutto, ci risentiamo domani mattina in Non Stop News puntuali alle 6.
Ciao! Ciao.